più di un mese fermo, a casa, però insomma ho sentito l'affetto, la presenza vostra in spirito, perché la presenza vicina era caldamente sconsigliata, quella fisica perlomeno, però il Signore comunque è stato presente all'interno di ogni parola, di ogni messaggio che ho ricevuto. Il Signore sa parlare ai nostri cuori. E io questa mattina però non ho un messaggio da darvi. Ogni tanto capita, ormai chi è tanto che frequenta qui lo sa, che ogni tanto capita che vengo sul pulpito e dico: io non c'ho il messaggio stamani, perché non ho ricevuto niente di particolare, niente di specifico. E quindi vi volevo chiedere un pochino se invece avete voi qualcosa di specifico, visto che i canti che abbiamo cantato avevano tutti più o meno una stessa linea e avete cantato, almeno mi sembrava, abbastanza sentitamente, che sentiste quei canti, quelle parole. Quindi allora, che periodo state vivendo? Che cosa sta passando in questo momento, ma non questo momento ora, questo momento particolare, in questi giorni, in questa settimana, nella vostra testa, nel vostro cuore? Che cosa avete nella vostra vita carnale e spirituale? Perché sono due cose molto collegate fra loro. La Bibbia sembra che in molte occasioni divida la carne dallo spirito, ed è così, perché in quel caso si parla di carne riferita al peccato che domina e che vorrebbe dominare. Ma in realtà la nostra vita fisica, quindi non la carne, ma la vita fisica e la vita spirituale, sono molto collegati insieme. Ci sono riflessi e risvolti nell'uno o nell'altro mondo, facendo delle azioni o nello spirito o nella carne. Quindi che cosa state passando? Che cosa avete nel cuore? So che è difficile, ma sembra più un gruppo psicologico, detta così, dall'alto del pulpito e voi giù come se si fosse un gruppo. No, non è una cosa psicologica, è una cosa spirituale. Siamo fratelli. Ah, vai, vai Laura, rompi il ghiaccio.
Questa situazione appunto anche sia spirituale appunto che anche soprattutto umana che stiamo vivendo,
no sto cercando il passo. Se nel frattempo qualcun altro ha anche altro da aggiungere, questo lo cerco intanto il passo. Come state vivendo questo momento? Vi sentite sicuri voi in questo periodo, in questo momento? Sereni.
Però, dobbiamo stare diversi, fare la differenza nella nostra vita. Come strade che ci portano vicino a Dio, strade piccole, difficili.
Quindi sentite la presenza del Signore? E quindi ti senti in un certo senso come, così per prendere diciamo il cuore di quello che hai raccontato, la vedi un po' come una missione, hai detto te, no? Come se Dio appunto ti avesse chiamato a questo, ti desse questa possibilità, e la vivi quindi come una cosa che stai facendo per Dio.
È una cosa che ho sempre voluto lavorare con l'altro.
Certo, ma il Signore fa così, usa quello che già ha messo nei nostri cuori, non è che fa cose... No, no, ma certo, ma il Signore ci colloca lui secondo quelle che sono le sue... quindi da quello che state dicendo, almeno per quello che è venuto fuori, sentite la pace del Signore o comunque vi sentite tranquilli, sereni, anche in una situazione difficile, in una situazione così complicata. E certo, certe situazioni, come diceva... come diceva prima qualcuno, scusa non mi ricordo chi, riferito al fatto che ci stiamo nel mondo ma non siamo del mondo, sì, e ora non mi ricordavo chi l'aveva detto, e è vero, stiamo vivendo le cose del mondo senza appartenere a questo mondo, quindi in un certo senso le possiamo, tra virgolette, vivere un po' più distaccatamente, anche se non è sempre facile. Però se dentro di noi sentiamo la presenza del Signore, la sua mano sopra di noi, questo è già non solo buono, è già una grande benedizione, perché non è così automatico o così scontato sentire la pace e la presenza di Dio in queste situazioni. E non è nemmeno non cristiano sentire la paura o vivere un periodo, un momento di angoscia. Certo, c'è bisogno di fare la nostra parte, e qui si entra nel campo che si diceva all'inizio, che sono molto collegate la parte fisica, non posso dire carnale, perché carnale nella Bibbia ha a che fare con il peccato e con quelle cose, però la nostra vita fisica, questo mondo che viviamo adesso, è molto collegato con il mondo spirituale, quello che non vediamo ma che adesso c'è e che è all'opera e che si muove in questo mondo fisico, ma dietro c'è un mondo spirituale. Ci sono lotte, combattimenti, ci sono guerre, ci sono in un qualche modo forze buone, diremo noi, e poco buone, no? Il nemico che è all'opera, che combatte contro quelle che sono le forze angeliche, le forze di Dio. E ci sono combattimenti veri, perché noi crediamo che Dio sia un, come possiamo dire, molto... Spesso, passatemi il termine, lo paragoniamo al genio della lampada, che dice, perché in un certo senso è anche scritto, dice la sua parola e gli dice e fa. Ma non è così immediato su tutto. Ma la creazione stessa, noi leggiamo in Genesi, il Signore disse e la cosa fu. Ma non è stato proprio così, se si guarda dal punto di vista delle cose scientifiche che abbiamo a disposizione. Quindi il Signore dice e la cosa fu, ma la cosa fu perché è stata chiamata ad essere. Ma ci vuole del tempo perché si manifesti per come è. Non è che il Signore ha fatto la terra è apparsa. Ci ha voluto del tempo perché apparisse la terra, perché ci fossero certe condizioni. Se rileggete Genesi 1, la creazione, e voi pensate di essere in quel momento all'interno della terra, cioè all'interno della terra, sopra questa terra, e leggere Genesi 1 come se foste voi lì in quel momento. Voi vedete che il racconto di Genesi vi racconta quello che voi vedete in quel momento, come se voi foste sulla terra in forma vuota, ecco come dice Genesi. Voi siete lì in quel momento e leggete tutto il racconto. Non è altro che quello che voi o chiunque di voi, una persona sulla terra, fosse vissuta in quel momento lì, avrebbe visto in quel momento. Avrebbe visto le acque ritirarsi, ma non è immediato, magari piano piano. Avrebbe visto l'ossigeno apparire e venire fuori piano piano, come? Quando creò le piante. Le piante sono state create prima degli animali e prima dell'uomo. Prima le piante, perché? Perché serviva l'ossigeno agli animali e a noi. Quindi servivano prima le piante, perché dovevano togliere tutta quella che era l'atmosfera di anidride carbonica che era presente all'epoca. E quindi il Signore fa le cose per bene. Noi le leggiamo in pochi versetti e sembra che il Signore, fatto, arriva la pianta, spunta la pianta. No, lo può fare, ma non funziona così. Il Signore ha i suoi tempi. Noi siamo figli di Dio, sì, ma dice Paolo non è ancora stato manifestato ciò che siamo in Cristo. Allora, lo siamo o non lo siamo? È un po' come se qualcuno vi chiamasse a, potremmo dire a corte, ora mi viene in mente solo la regina d'Inghilterra, per fare l'esempio di una persona regale, voi siete chiamati a lavorare, a stare per sempre, per tutta la vostra vita, alla presenza della regina, per farvi magari da servitore o da quello che è. Ma prima di andare lì c'è bisogno di fare un corso, c'è bisogno di fare il corso di per come presentarsi, per come vestirsi, per come stare alla presenza della regina, per stabilire, per capire quali sono le regole, quando ci si può presentare e quando no, come funzionano le cose, quali sono i vostri compiti, imparare a fare le cose che dovete fare poi là. Allora dice, ma allora sono chiamato ad andare lì dalla regina o no? Sono un dipendente della regina o no? Certo che lo sei, ma non ancora attivo, perché sta imparando. Ma lo sei per certo, perché il contratto già c'è, già vi sta formando per fare quel servizio. Già lo siete, ma non ancora manifestato. Un giorno andrete alla presenza della regina, le telecamere vi inquadreranno e sarà manifestato a tutti ciò che sarete, ma non ancora, però già lo siete. siete in vista di quella cosa lì, state lavorando per quello. E così con il Signore, noi siamo figli di Dio, noi siamo alla sua presenza, noi siamo chiamati ad essere quello che siamo chiamati ad essere, ma non è ancora manifestato. Siamo in un percorso, in un cammino carnale, con delle difficoltà, con dei nemici e con delle prove, con delle tentazioni, con mille cose. Ma è un percorso, ma già siamo figli di Dio, già siamo salvati, già siamo alla sua presenza, tutto questo, già siamo, ma c'è bisogno di tempo, così come c'è stato bisogno di tempo per la creazione e per altre cose. Quindi, in questo passaggio, che è la vita, ci troviamo di fronte a vivere situazioni belle, che nonostante le difficoltà il Signore ci dà pace, nonostante le difficoltà il Signore ci dà degli obiettivi, ci dà di poter sentire una missione in quello che facciamo, che sono benedizioni. Ma se anche ci si sentisse deboli, stanchi, affranti, non è un problema. Non è un problema per Dio. A volte è un problema per noi, perché ci facciamo l'idea che a noi non ci deve toccare niente. Ecco allora la parte carnale, si torna a quello che aveva chiesto la Laura. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Allora, bisognerebbe cominciare così. Prima di qualunque altra cosa si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono delle autorità stabilite da Dio che dobbiamo rispettare. Certo, potrebbe sembrare facile rispettare le autorità di Chiesa, ma è già difficile quelle, perché ci sono idee diverse, situazioni diverse, modi di vedere diverse, sensibilità diverse, e voglio dire anche, per prendere la parola, fedi diverse e grazia diverse, misure di grazia diverse. Quindi, come si fa? Sembrerebbe già una cosa complicata questa, a dirla così, ma pensate che qui dice per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. I re, nell'aspetto spirituale, c'è solo Dio. Noi regneremo con Cristo, ma il re è Lui. Quindi qui si riferisce ai re della terra, a quelli che governano, ai nostri governanti, a coloro che sono in autorità nel comune, nella regione, nella nazione, in questo mondo. Bisogna pregare per loro. Perché dobbiamo pregare per loro? Perché noi possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà, cioè manifestando il nostro amore per il prossimo, e dignità, e dignitosamente. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E come fanno a venire a conoscenza della verità? Se noi possiamo manifestare pietà e dignità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Ora, questo brano, io l'avevo accompagnato poi a un altro brano, dove diceva, ora quello non ricordo qual è sempre riferito però alle autorità. E diceva che dobbiamo essere sottomessi alle autorità, non solo pregare per loro, ma anche stare sottomessi alle autorità. Ora, giovedì si disse questo, io entrai in questo argomento riferito, sicuramente si pensa subito al discorso Covid, al discorso, però io ho preso l'esempio, quello lì, ma si allarga poi a tutte le autorità. Il fatto è che ci veniva chiesto, no, di mettersi la mascherina, di rispettare certe regole, come diceva prima la Barbara, anche al lavoro, le tute, per chi deve mettersi la tuta, per chi deve restare in casa, deve stare chiuso in casa, e dice, ma tutte queste regole, e si mette avanti il diritto nostro di uscire, il diritto nostro della nostra libertà, il diritto della persona davanti a cosa? Davanti alle leggi che ci bloccherebbero o che ci vorrebbero dare dei restringimenti. E io ho sentito, ho letto, penso tutti, sui post su Facebook o piuttosto anche per strada, sono discorsi cosiddetti da bar, ma che si fanno? Dice, ma qui ci vogliano limitare, qui ci vogliano chiudere, qui ci vogliano, qui ci vogliono. Questa non è sottomissione alle autorità, questo è criticare le autorità. Questo è essere noi magistrati, ecco, se qualcuno mi può cercare la parola magistrati, è il brano quello che si era letto giovedì, eh? Brava, grazie. Eccolo qua, no, me l'ha detto lei. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Qui il Signore non è tanto, cioè in questo caso Paolo, ma ispirato dal Signore, non è che va tanto leggero. Chi si oppone all'autorità si oppone a Dio, punto. Dice, ma aspetta un po'. Perché ci sono autorità buone, autorità poco buone, certo, vero. Anche Davide aveva Saul come autorità e mica era tanto buono verso di lui, però non gli ha mai rivoltato contro qualcosa, neanche nel parlare, perché lo difendeva. Tutti intorno a lui dicevano, ma guarda, ma è lì, lo puoi uccidere, il Signore lo dà nelle tue mani, io non toccherò l'unto dell'Eterno. Ma come l'unto dell'Eterno? È uno che ti vuole ammazzare, ma che unto dell'Eterno è? Io non toccherò l'unto dell'Eterno. Era d'accordo Davide con Saul? No, non era d'accordo, perché quando voleva ammazzare scappava. Era un ricercato. Lui era un fuggitivo. Fuggiva in mezzo al deserto, in mezzo a cose, come gli animali selvatici. Dice in un salmo, mi sembra lo dica, che dice io vivo così e non ho dimora, non ho nulla. Certo, mica era d'accordo con le scelte di Saul, però lo rispettava come autorità. E non si è permesso di dire male o di in qualche modo alzare la mano su di lui. Quindi, che esempio diamo noi? Noi diamo l'esempio di persone che sono sottomesse all'autorità, perché vedete, iniziai così, giovedì, per dire cosa? Per arrivare a dire che bisogna stare attenti a quello che diciamo, perché nel momento che parliamo seminiamo. E che cosa seminano le persone che in questo caso parlano male delle dignità e delle autorità? Seminano dubbi, seminano scontentezza, seminano divisione, perché se tutti si lavora per una causa, per uno scopo, anche se proprio non siamo d'accordo, però le cose vanno in un certo modo e vanno comunque con ordine e in una direzione, si può non essere d'accordo, ma si viaggia tutti in una stessa direzione. Quando si comincia a dire male, a sparlare, a dire ma quello, ci vogliono fa qui, chissà che c'è sotto, chissà che è, ecco che comincia a svilupparsi un sottobosco, io lo chiamo così, un qualcosa di nascosto, dove comincia a venire fuori zizzania, maldicenza, comincia a venire fuori supposizioni, sotterfugi, pensieri, idee, cose che in un qualche modo sono terreno fertile per il nemico. Perché? Perché Satana, in Genesi, sempre, poi a casa rileggetevi i primi tre capitoli di Genesi, stamani si sta parlando di quello, e quando fu tentata Eva, il nemico gli dice, ma come, il Signore va detto di non mangiare di tutti i frutti degli alberi del giardino? Dice, no, non di tutti, di quello del mezzo. Ah, dice, lo so io perché va detto questo, perché il Signore sa che nel giorno che ne mangerete diverrete come Lui. Il che voleva tornare a dire, Satana, stava volendo insinuare, aveva, che Dio aveva un doppio fine, che c'era qualcosa dietro, che c'era un complotto, potremmo dire, per usare una parola che si sente oggi, c'è un complotto da parte di Dio, perché Lui lo sa che il giorno che tu ne mangi sarete come Lui. Lui non vuole, quindi vi ha mascherato la cosa, ve lo fa passare per un'altra, chissà in realtà il che vi nasconde. Il pensiero lavora. Questi pensieri prendono campo e cominciano a diventare padroni della nostra vita e della nostra mente. Cominciamo a stare male, perché vediamo sempre male, vediamo sempre il nero, vediamo chissà perché fanno così, e chissà che c'è dietro, e chissà che c'è, che non c'è, e qualcosa ci deve essere per forza, se anche poi ti portano le prove che non è così, di sicuro questi sono corrotti, sono complici, e non ne esci, è questione di fede, anche lì. Ecco allora perché dissi questo discorso? Perché è questione di fede. Abbiamo fiducia in Dio. Rimettiamoci in Dio. Non nell'uomo. non in Saul o in chi ci guida, perché anche se ci guidano male, Dio è padrone e lo toglierà al momento opportuno. Se anche io vi insegno cose sbagliate o cose che non vi tornano, il Signore mi leverà, ma sarà Lui a togliermi e preserverà voi. Ma noi dobbiamo aver fiducia in Dio. Questo vuol dire essere d'accordo, come diceva Marcello giovedì? No, si può non essere d'accordo nelle scelte delle autorità. Facciamolo presente, diciamo, parliamo, denunciamo anche le cose che non vanno, per carità. È giusto anche dire, devono venire alla luce. Però non mettiamoci a fare sotterfugio, a fare cose, perché questo mina quello che è, lo chiamo Stato, ma nel mondo spirituale il regno. Perché un regno diviso contro se stesso non può durare, dice il Signore. Quindi come si fa? Si usano le armi del proprio regno. Allora, in Italia c'è l'arma della democrazia, usiamo quella. Ma se ci viene data, sempre per leggi umane, delle direttive, ubbidiamo. Perché come dice Paolo, quando sta per fare naufragio e la nave su cui è imbarcato comincia a essere sballottata qua e là dal vento, dal mare, le acque impetuose, l'equipaggio comincia a aver paura, Paolo dice, il Signore mi ha detto, parafraso, perché non le parole esatte non me le ricordo, che nessuna vita verrà colpita, dice, l'equipaggio sarà risparmiato, solo il carico andrà perso. Poi, mentre sono lì che lavorano, si danno da fare, non è che saranno messi a sedere, non è che saranno messi a fare, vabbè, a posto, allora guarda, sto qui così, tanto ci pensa il Signore, il Signore ha detto che non ci succederà niente, basta, posso stare a sedere. No, si davano da fare, sistemavano, facevano, poi succede proprio come aveva detto Paolo. Ma Paolo dice un'altra cosa, dice ora, dice prendete cibo, mangiate, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Che vuol dire? Il Signore salva, il Signore ha stabilito, il Signore ha chiamato, ha detto, ha parlato, ha profetizzato, dite quello che volete, il Signore ha stabilito una cosa, ma c'è bisogno anche della nostra parte. Te mangia, perché se tu vuoi morire di fame, il Signore ti salva, ma se te non mangi muori uguale, eh? Allora, mangiamo. Poi al resto ha promesso il Signore, ci pensa il Signore, ma quello aspetta a noi, facciamolo noi. Allora, il Signore ci protegge dal virus. Amen, allora vo' in chiesa, senza mascherine, parlo, tanto il Signore mi protegge. Sì, il Signore ti protegge, ma te fa la tua parte. Ti è stato detto dall'autorità, metti la mascherina, tu metti la mascherina. Poi dopo convinciti che Dio ti protegge. Tu fai la tua parte e poi rimettiti nelle mani di Dio, perché l'ultimo è Dio, ma la prima parte aspetta a noi. L'ubbidienza ti è stata data dalle autorità stabilite da Dio delle regole e tu le fai. Che tu sia d'accordo o no, lo puoi dire, non sono d'accordo però lo faccio. Perché? Perché questo contribuisce alla nostra salvezza. Ecco che allora diventa un pensiero equilibrato, quello di dire Dio ci protegge. Io ho sentito dire persone, non proprio qui, ma girano, dice, tanto ci sa il Signore, ci protegge Lui, anche negli anni, non era solo per il Covid, ma in generale, ma tanto c'è il Signore, ci protegge, metti la macchina in divieto di sosta, Signore, fa che non succeda nulla, metti, vai a 300, ma tanto c'è il Signore, mi protegge, e fa come quella barzelletta di quello che dice che andava a 300 in autostrada con altri due amici, e sì che uno gli bussa sulla spalla, va piano, ti preoccupa, c'ho San Gennaro. C'è San Gennaro, non ti preoccupare, che a un certo punto dice no, guarda, rallenta, scendo, che quello scende, che va lui insieme a quest'altro compagno, va a 300 con la Ferrari velocissimo, che gli bussa sulla spalla e gli dice, ma dice guarda, io ho paura, va piano, non ti preoccupare, c'ho San Gennaro, insomma, dice guarda, io ho paura, fammi scendere, che scende, che questo riprende da solo velocissimo, a un certo punto si sente bussare sulla spalla, fa, dice ma chi è? Sono San Gennaro, fammi scendere, ho paura. E noi facciamo così con Dio però, lo tentiamo. Tanto c'ho il Signore che mi protegge. No, tu non c'hai il Signore che mi protegge. Il Signore ti protegge attraverso delle regole, attraverso delle protezioni che se te non vuoi, il Signore poi ti lascia libero. Il Signore ha stabilito non ti buttare da un monte, perché se tu ti butti da un monte tu precipiti e tu muori. Dice, ma il Signore ha detto, dice Satana, che ti proteggerà. Sì, certo, ma sta altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Quindi se c'è una regola, una cosa da rispettare, rispettiamo. Se poi qualcuno mi ci butta, è indipendente da me, il Signore mi protegge. ma è qualcosa di indipendente da me. Ognuno è libero di scegliere la sua strada. Quindi, se sentiamo la pace di Dio, se sentiamo la sua presenza, se sentiamo la gioia della sua, in qualche modo, mano sopra di noi, in questo momento, diamo gloria a Dio, ringraziamolo. Perché non è che è la regola, ci si può sentire invece smarriti, persi, impauriti in queste situazioni. E se non è questa situazione, saranno altre della vita: paura quando ho perso il lavoro, paura quando ho perso la famiglia, paura quando... qualsiasi cosa. Le paure arrivano e sono umane, non anticristiane, umane, siamo umani. Beato chi ha cura del povero, nel giorno della sventura il Signore lo libererà, il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita, egli sarà felice sulla terra e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Il Signore lo sosterrà quando sarà a letto, ammalato, tu lo consolerai nella sua malattia. Io ho detto, oh Signore, abbi pietà di me, guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te. I miei nemici mi augurano del male, dicendo, quando morirà e quando sarà dimenticato il suo nome? E se uno di loro viene a vedermi, dice menzogne. Il suo cuore accumula malvagità dentro di sé e appena uscito sparla. Tutti quelli che mi odiano bisbigliano tra loro contro di me tramano il male. È stato colpito, essi dicono, da un male incurabile e ora che è steso su un letto non si rialzerà mai più. Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Ma tu, oh Signore, abbi pietà di me e rialzami, e io renderò loro quel che si meritano. Così saprò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà su di me. Tu mi sosterrai nella mia integrità e mi accoglierai alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, ora e sempre. Amen, amen. Questo è quello che viveva, che ha vissuto per un periodo Davide. Ci sono tanti salmi in cui lui dice che è angosciato, in cui sente l'anima sua presa da angoscia, da sentimenti mortali, da situazioni brutte, gravi. E noi si ha paura a volte come cristiani anche a dirle queste cose, perché sembriamo meno persone che hanno poca fede. Ma rimettiti in Dio, tanto ci pensa Dio. Sì, ho capito che ci pensa Dio, ma io sto male, io ho paura dei miei nemici. Qui diceva Davide, ma noi quali sono i nostri nemici? Perché Davide mette il fuoco su una cosa importante, dice guarisci l'anima mia perché ho peccato contro di te. Quello è il nostro nemico, i peccati, anzi il peccato in questo caso. Perché all'origine di tutti i peccati ce n'è uno solo. Lo sapete qual è l'unico vero peccato? Gli altri sono la conseguenza di questo. È la mancanza di fiducia in Dio. La mancanza di fede è il peccato. Tutto il resto è la conseguenza della mancanza di fiducia in Dio. Se Dio stabilisce certe regole, per tornare al discorso di prima, facciamole quelle regole, perché nel momento che non le facciamo non abbiamo fiducia in Dio. Lo so che sono brutte, che alcune magari non piacciono, ma sono per la nostra crescita, per la nostra protezione, affinché noi possiamo essere felici, affinché il nemico non trionfi su di noi. Sì, ma è noioso stare a pregare. Sì, lo so che è noioso stare a pregare, ma il Signore ha stabilito questo per vivere bene, stare tranquilli e sicuri. Sì, ma io in chiesa voglio andarci, però voglio andare da un'altra parte, preferisco. Va bene, ma dipende cosa vuoi fare nella tua vita. Certo, mica è sbagliato non venire in chiesa. Però è sbagliato anche, cioè, allo stesso modo è sbagliato non andarci mai. Bisogna trovare gli equilibri, le situazioni, perché le regole che dà Dio non sono regole come nell'Antico Testamento, che dobbiamo fare così, punto. Ci sono, il Signore ci insegna nel Nuovo Testamento, delle regole, ma ci sono le eccezioni. Valutiamo nella nostra vita le eccezioni e non facciamo dell'eccezione una regola, ma non facciamo neanche della regola qualcosa di inamovibile. Perché è il motivo per cui gli ebrei sono stati poi respinti da Dio e siamo entrati noi, gentili. Che vuol dire questo? Vuol dire che la Bibbia c'è delle regole, degli statuti, dei principi, possiamo dire così, che ci aiutano a vivere meglio con Lui, il nostro rapporto con Dio. E ci aiutano a vedere anche però la nostra fragilità, la nostra umanità, le nostre debolezze. Il nemico viene, ci parla, ci sussurra in mille modi e ci mette paure, ci mette dubbi, quando invece dovremmo noi essere per il mondo persone che danno certezze, sicurezze. E quali sono queste certezze e sicurezze? L'amore di Dio per noi. Non so se voi vi siete mai sentiti impauriti a causa di qualche peccato che potete aver commesso, o avete sentito in qualche modo il dolore, il peso del peccato. Beh, spero che non lo sentiate, perché vuol dire che non peccate, ma evidentemente, cioè, se si crede che tutti hanno peccato e che siamo in un percorso, vi capiterà magari di sentirlo, perché lo Spirito Santo ci parla, ci dice, ci fa sentire quando sbagliamo. Ma non è una cosa brutta, è una cosa bella, perché nel momento che ci sentiamo in colpa, andiamo a Lui. Nel momento che sentiamo il peso, andiamo a Lui. Nel momento che non sappiamo come fare, andiamo a Lui. È la paura che ci spinge a Dio, è il peso della paura della morte o queste cose lì che ci spingono a Dio. E poi lui era disteso, malato, dice che c'aveva le persone che gli andavano a dire male, non dice alla fine il Signore mi guarirà, no, dice ma tu Signore abbi pietà di me, rialzami e io renderò loro quel che si meritano, così saprò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà su di me. È quella la cosa importante, che il nostro nemico non trionfi su di noi. Da questo capiamo che Dio è con noi. Poi nel Nuovo Testamento dice anche altre cose, come capire se Dio è con noi. Ma questo è quello che dovremmo ricordarci. Quindi le autorità sono per il nostro bene, non per il nostro male. E se qualcuna è per il nostro male, renderà conto a Dio di quello che ha fatto. Impariamo a vedere le cose un po' più ampie. Il mondo deve andare così. Un po' sorrido quando sento fare preghiere per dire Signore benedici questo mondo, sostienilo, aiutalo. Ma cosa deve fare il Signore? Ma secondo voi davvero il Signore può benedire questo mondo? Ma come fa a benedire questo mondo? Prima di tutto il mondo non lo vuole. Si ribella e fa come gli pare. Seconda cosa, se è scritto che le cose devono andare sempre peggio, e non si può pregare perché vadano meglio, perché si va contro la parola di Dio. Se c'è scritto nell'Apocalisse che questo mondo andrà e va in quella direzione, e non si può pregare perché il Signore porti il mondo in quella direzione, e deve andare in quella.
Può pregare perché le persone cambino la
vita. Ecco, al limite questo sì. Brava. Non come, cioè, il pensiero del mondo, ma le persone che sono nel mondo. Come si fa a migliorare anche questa preghiera? Perché, vedete, a volte io, come dire, vi invito e desidero trasmettervi questi... A volte faccio delle domande che mettano un po' di dubbio, ma non perché voglio che voi abbiate dubbi, ma perché voglio che voi riflettiate e pensiate. E se vi viene il dubbio andiate nella parola o da Dio in preghiera e chiediate a Lui rivelazione. Perché a volte si impara, come dei bambini, è normale, a parlare, a pensare come il gruppo che frequentiamo. Se frequentiamo la chiesa si impara a parlare, a pensare la chiesa che frequentiamo. Ma se noi preghiamo, perché io l'ho sentito fare tante volte questa preghiera nelle chiese da cristiani, ma se noi preghiamo Signore converti il mio amico, Signore tocca il cuore del mio parente, tocca e converti e salva mio fratello, la mia moglie, mio marito, cioè, è una bella preghiera, perché mostra che voi avete affetto per quelle persone. Ma, domando, come si fa a far convertire le persone? Dice, è Dio che le converte, siamo d'accordo. È la nostra testimonianza. Quindi, perché dovremmo pregare perché il Signore converta quella persona quando ha dato a noi la missione di parlare ed evangelizzare la persona? Vuoi che si salva? Parlagli. Vuoi che si salvi? Sii di testimonianza, comportati bene. E poi vedrai che il Signore lo tocca, poi se Lui vorrà o non vorrà, sono cose sue. Ma non preghiamo Signore salva, perché significa dare a Dio il compito che Lui ha dato a noi. E allora non lo facciamo quello che vuole Dio. Quello che Dio vuole è che siamo noi luce, testimonianza, parola. Allora come si può migliorare quella preghiera? Si può dire: Signore, aiutami ad essere io luce, testimonianza, fedele alla tua parola, e che possa in qualche modo il mio comportamento toccare la sua vita. Così è la preghiera giusta. Ma noi, vedete, si semplificano, si fanno le cose un po' più, ci si sente spirituali. Signore qui, Signore là, Signore tocca, Signore proteggi, Signore fai. Sì, ma te che fai? Ecco, la domanda finale è questo. Te che fai? Ecco, impegniamoci in questo. Facciamo la nostra parte, impegniamoci. Il ravvedimento che Dio ci chiede, alla fine non è altro che questo. Impegnarci a fare le cose che Dio ci chiede. Da lì è il ravvedimento, quando poi ne faccio una, poi ne farò due, poi ne farò tre, e viene la santificazione. Siamo santi? Sì, siamo già santi. Siamo salvati? Sì, siamo già salvati. Ma allora perché non devo peccare, non devo fare? Ma semplicemente perché tu ami Dio. Se Dio odia quelle cose, le odi anche tu. E non è che c'è da impegnarsi tanto a fare chissà che studi. Ma te vuoi bene al Signore? Sì. Se il Signore odia il peccato, perché te devi amare il peccato? Tu fai uno spregio a Dio, se tu gli vuoi bene non tu glielo fai un dispetto. Questo ci deve muovere, l'amore. E quindi, ecco, vedete che il principio biblico, amatevi gli uni gli altri, amate Dio. Se abbiamo questo, abbiamo adempiuto la legge, dice la scrittura, perché non ce n'è altri. Tutte le leggi, tutte le cose derivano da questo. La fede e l'amore. Se abbiamo fiducia in Lui, ubbidiremo, e se lo amiamo, ubbidiremo. Ma se le cose non ci garbano tanto, guardiamo il lato positivo. Dio ci prova per la nostra crescita. Dio ci dà le prove per essere d'esempio, per essere un frutto, per dare testimonianza, per essere luce nel buio, e se il buio intorno a noi è tanto, saremo più in grado di illuminare. E quindi Dio ci dà gloria, ci dà onore, ce lo dà Lui nel male. Noi abbiamo avuto modo, e chiudo con il lutto che si è avuto, di vedere tante persone, cristiane e non cristiane, perlomeno nel pensiero comune nostro, ritenute cristiane e ritenute non cristiane, e ho visto che Dio si muove in mille modi. Siamo noi a mettere etichette molto spesso. E anche quando sembra che le persone siano cristiane o siano non cristiane, in realtà è qualcosa che comunque è sbagliato, perché non si può giudicare, non abbiamo elementi per giudicare, perché gli elementi che abbiamo sono comunque limitati, parziali. Non abbiamo appieno la conoscenza delle cose che c'è nell'uomo, nelle persone, le esperienze che hanno, i caratteri, e quindi non possiamo giudicare. Noi non possiamo distinguere la zizzania dal grano. È bello quel passo, perché sembra che dica: no, lasciate crescere insieme il grano e la zizzania. Ve lo ricordate quella parabola? Dice: lasciateli crescere insieme, e poi dice: ci penserà Dio al momento opportuno, quando saranno maturi, a togliere la zizzania, manderà gli angeli, toglierà la zizzania e rimarrà il grano. Perché il Signore ci dice di lasciare crescere nel campo tutte e due? Il che vuol dire spiritualmente? Vuol dire che nella Chiesa, nel campo di Dio, anche in questo mondo, ci sono persone cristiane, grano, e persone non cristiane che non credono, che sono zizzania. Perché devono crescere insieme? Cioè, noi non si può in qualche modo distinguere il grano e la zizzania. Dice: no, non lo allevate, perché è possibile che la zizzania si converta e diventa grano. E questa è la cosa principale che ci viene in mente. Ma in realtà c'è anche un altro motivo. Per migliorare noi, sì, anche sicuramente la prova, le difficoltà ci portano a crescere, ma non è quello, è perché noi umanamente, il grano e la zizzania sono uguali all'inizio. Noi potremmo pensare che una cosa sia zizzania, la tagliamo e abbiamo tagliato del grano. Noi abbiamo fatto del male alla Chiesa, abbiamo tagliato una persona che era in realtà in crescita per diventare grano, per diventare servo di Dio, figlio di Dio. E noi l'abbiamo tagliata. Quindi non giudichiamo, perché poi dal giudizio viene l'opera di condanna. Giudicare si può giudicare, non si può condannare. Dice no, non è vero, nella Bibbia dice che non giudicate. È vero che dice non giudicate, però Paolo dice giudicate voi se quello che vi dico. Quindi ci sono dei giudizi che dobbiamo dare, ma non giudizi sulla persona, perché nel momento che giudichiamo la persona la condanniamo. Noi funzioniamo così, si mette le etichette. Quello ha bestemmiato, uguale peccatore, fine, punto. Quello fuma, allora non va bene, via. Ma chi l'ha detto? Quello, chi l'ha detto? Onestamente, non avete un peccato? Non avete qualcosa che magari vi gira nella testa continuamente, che sbagliate, e magari anche ripetutamente? O non capita a nessuno? A me mi capita. E questa cosa è un tarlo che resta dentro, e che si muove, lavora, fa, e porta sofferenza. Ma è giusto che porti sofferenza, perché è qualcosa contrario a Dio. Ma allo stesso tempo è qualcosa che mi deve aiutare a capire le difficoltà dell'altro. E invece siamo sempre pronti a giudicare i difetti e le cose degli altri. Ma i miei? Ma i miei sono stati perdonati, anche i suoi. Ma io sono figlio di Dio, anche lui, no, perché lui si comporta male. E perché te come ti comporti? Odiare il proprio fratello è uguale a uccidere, dice la scrittura. Dice, no, ma io non odio nessuno. Si può odiare in tanti modi. Non c'è un livello di odio. Sapete che vuol dire odiare? Significa non amare, punto. Dice, no, ma io gli voglio bene, ma non gli parlo. Hai già odiato. Perché non sei aperto, sei chiuso, hai messo un muro fra te e tuo fratello, quindi è odio. No, ma quello mi fa del male. Se ti fa del male, scansati un po', ma non mettere muri. Perché nel momento che metti un muro e non parli più con una persona, hai già giudicato e condannato la persona. L'hai condannata, dici, no, ma io non ho fatto niente. No, l'hai condannata perché hai condannato la sua vita a non avere mai più rapporti con te. È una condanna. Non giudichiamo, non condanniamo. Siamo aperti. Aperti, ripeto, non vuol dire va tutto bene, però aperti a accoglierci, perché Dio ci ha accolto con i nostri peccati, con le nostre difficoltà, con i nostri vizi, con i nostri problemi. Ma Dio ci cambia, e così noi potremmo cambiare le vite degli altri. Noi possiamo cambiare le vite degli altri. Certo, dice lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo parla quando parlate voi. Lo Spirito Santo parla attraverso la vostra bocca. Se noi crediamo che questa è parola di Dio, ma chi l'ha scritta? Dio? No, l'ha scritta Dio. L'ha scritta Paolo, l'ha scritta Giovanni, l'ha scritta Mosè, l'hanno scritta Davide, l'ha scritta tanti. Sono parole di Dio, però. Dio si muove attraverso le vostre parole e i vostri gesti. Voi siete il corpo di Cristo. Dove andate voi? C'è Cristo. Dice, ma Signore, dove vuoi che vada? Vai dove ti pare, perché dove vai te c'è Cristo. Non dobbiamo aspettare rivelazioni. Siete voi che portate Cristo nel mondo. Ma Signore, dove devo andare? Ma dove ti pare? Vai pure al mare, ti diverti un po' e tu sei testimonianza al mare. Cioè, ma a me io preferisco la montagna. Vai in montagna perché non c'avevo nessuno, ci va Cristo in montagna, va al mare, va ovunque andiamo noi. Noi non dobbiamo andare dove è Cristo. Noi dobbiamo portare Cristo dove Cristo non c'è. No, ma le discoteche no. Certo, le discoteche no. Va bene, ok. Ma se qualcuno volesse parlare là? Certo, noi lo usiamo come alibi, no? Ma vogliamo parlare del Signore. Non giudichiamo. Non giudichiamo. I rapporti che abbiamo, le cose che facciamo. Non si sa cosa viene fuori, lo sa Dio. Quindi, era un po' questo il discorso che volevo tornare a dire giovedì. Le autorità sono importanti, dobbiamo ubbidire alle autorità, dobbiamo essere sottomessi prima di tutto a Dio, perché se le autorità del mondo ci dicono cose contro Dio, noi non le dobbiamo accettare. Ma, dice, vogliono chiudere le chiese col lockdown, hai visto, una macchinazione contro le chiese, qui il mondo, no, il mondo di che? Hanno chiuso le chiese, hanno chiuso le moschee, hanno chiuso i templi buddisti, hanno chiuso tutto, non è che ce l'hanno con noi. Poi, riflettiamo anche le cose buone. È un periodo in cui siamo zona rossa. Cosa è chiuso? Tutto tranne i beni essenziali. Il mangiare, le farmacie, giusto? Almeno così erano. Guardate un po', siamo aperti. Il mondo, le autorità del mondo, considerano la Chiesa un bene essenziale. La parte spirituale, allora sembra strano da dire, no? Però ringraziamo il Signore che siamo qui riuniti. Si poteva essere a casa con Zoom, è bello, ma meglio qui. Allora, ringraziamo il Signore per le autorità. Signore, dagli saggezza, fa che possano scegliere bene, che ci proteggano, che abbiano saggezza e rivelazione da te per muoversi nel modo giusto. Poi dice, ma non lo fanno, ma non lo fanno, ma te prega. Poi è affare di Dio con loro. Il Signore ci protegge, e ci protegge in mille modi. Il Signore è con noi, e voi siete nel Signore, chiamati ad essere luce e testimonianza in questo mondo. Che il Signore vi benedica. A volte la sottomissione e l'ubbidienza vale di più di tanti sacrifici, come dice, l'ubbidienza vale più del sacrificio. Cioè, metto la mascherina, vale più sopportare una cosa che non si vorrebbe fare che venire in chiesa a lodare, ringraziare, fare, vale più l'ubbidienza del sacrificio. Rimaniamo con questo pensiero, l'umiltà che ha avuto Cristo nel lavare i piedi ai discepoli, l'ubbidienza, l'umiliarsi, che magari non l'avrebbe voluto fare, il re dei re, il Dio del cielo, il Dio dell'universo che lava i piedi a noi. L'ubbidienza, si è piegato, si è inginocchiato alla volontà del Padre per fare una cosa che in pochi avrebbero fatto. Ma lo ha fatto. E così facciamo altrettanto anche noi. Ubbidiamo al Signore e questo sarà luce e testimonianza per gli altri. È un modo di pensare non umano. Infatti è Dio che lo stabilisce. È Dio, è sovrumano, fa le cose come gli pare. Noi si pensa di far bene e lui ci dice no, non devi fare così, devi fare così. Diciamo, ma così è proprio, non ha senso. Ecco, le cose non hanno senso, garbano a Dio, perché si vede la sua potenza. Che il Signore ci benedica. Ho fatto un messaggio lunghissimo. Meno male che non ce l'avevo. No, invece spero che restino queste cose. Però abituate la vostra mente, il vostro spirito a essere critico. Non criticoni, ma critici. Verso quello che ascoltate, quello che vi dico, non ci credete perché ve l'ho detto, andate a rileggervelo nella scrittura, se avete dubbi chiedetemi, dice, ma dove sta scritto la cosa che tu hai detto, perché non mi torna mia tanto, vi mando i versetti e voi stessi sarete per me motivo di crescita, perché se ho sbagliato posso migliorare, se invece non ho sbagliato mi date conferme, ecco come si cresce, è così, ci si confronta. Allora, per annunci non ho cose particolari, se non ricordarvi il nostro appuntamento su Zoom. Ora, dalla prossima domenica, io penso, ci faremo raccontare da chi era collegato, se è andata bene, se è andata male, se hanno sentito o no, cercheremo di migliorare, però se vi capita che poi dovete stare a casa per qualche motivo, insomma, mi sembra carino in questo periodo in cui siamo limitati numericamente, dare la possibilità un po' a tutti, insomma, quelli che sono anche a casa, se si vogliono collegare, seguire un po'. Usiamo Zoom, quindi non usiamo Facebook o YouTube in modo che rimane un po' nella privacy, questa è una cosa chiusa, dobbiamo essere invitati, accettati nell'invito, quindi non abbiate paura di essere messi su internet, perché nessuno va su internet, c'è il discorso di privacy, anche su queste cose, perlomeno qui io ci sono attento a queste cose, e quindi sentitevi anche liberi, insomma, di collegarvi. Vi ricordo l'appuntamento del giovedì, sempre su Zoom. La consegna dei pacchi c'è? C'è la consegna dei pacchi, oggi, quindi ci penserà poi la Lisa. Le offerte, quelle che raccoglie Giando per le assistenze e quelle di Compassion e Corban. Grazie Edmond. Uscendo, è stato messo lì un cestino per chi vuole, per l'offerta missionaria. Perché ci siamo accorti, effettivamente è tanto che non la facciamo, siccome è cambiato un po' il discorso delle decime e tutto, passiamo così, insomma, si era detto di saltare un po', ma effettivamente va un po' per le lunghe, per chi vuole, da questa domenica in poi, si lascia laggiù quel cestino che è per le offerte missionarie. E avrei avuto tanto piacere quest'anno, è già un po' che noi siamo pronti da marzo a fare il resoconto dell'andamento economico del 2019 a questo punto, ma è passato tutto quest'anno un po' così, si è detto aspettiamo, rimandiamo, magari si riapre quando siamo tutti o comunque quando siamo di più, si fa il resoconto e invece poi è saltato. Vedremo se si riesce fra dicembre e gennaio a essere un po' di più e faremo in quell'occasione magari il resoconto economico dell'andamento.